E allora, ben trovati e ben trovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Siete a Dentro Pia Massima, come ogni lunedì sera. E oggi facciamo una puntata collettiva sull'antimilitarismo. E abbiamo voluto risentire un po' di compagni che avevamo sentito durante la stagione. E anche di nuovi, per parlare in questo momento, ci pare molto importante, di antimilitarismo, anche perché si stanno muovendo molte situazioni interessanti. Naturalmente è evidente che la situazione diciamo bellicosa in Ucraina è sicuramente un motivo in più per parlarne, ma certamente quella non è l'unica situazione di conflitto. Sicuramente è quella che ha una copertura mediatica maggiore dalle nostre parti. In ogni caso, le guerre producono ovunque massacri di civili, rastrellamenti, bombardamenti, arruolamenti forzati, stupri. Quindi è un problema che riguarda tutti e tutte noi, è un problema quindi per le classi sfruttate ed oppresse, ed è anche parte di quella logica di dominio tipica degli stati, per cui la guerra rappresenta uno sbocco naturale, no? Alla gestione dei loro conflitti, e questo però ci provoca, provoca dei danni collaterali enormi che non siamo più disposti ad accettare. Ne parliamo stasera con una compagna della rete contro le missioni militari all'estero di Livorno, e quindi buonasera, benvenuta in trasmissione. Ci senti? Non ci senti? Non ti sentiamo? Prova. Proviamo adesso? Qualche problema tecnico, ci scusiamo con chi ascolta. Siamo riusciti a recuperare il collegamento. Nadia, ci senti? Vediamo se adesso ti possiamo sentire.
Buonasera.
Ecco, adesso ti sentiamo. Sì, scusa, ma abbiamo qualche problema con il mix.
Buonasera a tutti, io sono Nadia del coordinamento cittadino per il ritiro delle missioni militari italiane all'estero di Livorno, e vi racconto un po' quello che è stato e che è la nostra attività, come siamo nati e che cosa stiamo facendo, che cosa continueremo a fare.
Certo.
Prego. Dunque, il nostro coordinamento è nato in tempi non sospetti, quindi noi lavoriamo già da un anno e abbiamo lanciato una campagna rivolta a più forze, quindi una campagna larga per fermare il crescente intervento militare dello Stato italiano all'estero. Era il 2021, l'estate del 2021, a ridosso della pandemia, la spesa sanitaria era al collasso, gli addetti in sanità circa 45.209 unità in meno rispetto al 2009, mentre dal bilancio dello Stato la spesa militare era in aumento dell'8,9% contro una diminuzione del PIL dell'8%, ecco, e la spesa era prevista un aumento dell'8,2. Per cui ci siamo messi a lavorare ricostruendo e mettendo in evidenza il nesso fra la destinazione di risorse alla guerra, alle guerre, perché le missioni sono guerre, guerre fatte altrove ma sono sempre guerre, e le ricadute su quella che è i bisogni sociali e la spesa sociale, quindi evidenziando come l'una va a danno dell'altra.
E generalmente
in
le
quest'anno
spese militari hanno sempre la precedenza.
Abbiamo cominciato con l'Afghanistan, diciamo che quando è successo il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, noi abbiamo fatto il nostro primo presidio e abbiamo continuato lavorando sia a livello cittadino e costruendo una rete a livello nazionale. A livello cittadino il nostro coordinamento è composto da forze varie che vanno da forze sindacali, l'Unicobas, la CUB, forze politiche, dalla Federazione Anarchica Italiana, nella quale io milito, a partiti come Rifondazione, Società del Popolo, una realtà occupata qui su piazza, che è l'ex caserma occupata, il nodo territoriale di Non Una Di Meno, altre singolarità, un'associazione umanitaria, per cui siamo Alternativa Libertaria, e sono in aumento le adesioni, quindi una forza veramente larga. Ci siamo coordinati a livello nazionale, si sono fatte delle iniziative a livello nazionale, iniziando ad ottobre con un'assemblea convegno in cui abbiamo parlato, cominciando a mettere in evidenza il nesso fra risorse energetiche, quindi ENI, quindi estrattivismo, e missioni militari, perché sempre di più, anche apertamente, lo Stato non si dichiara più nemmeno umanitario nelle sue missioni, ma sono apertamente dichiarate a difesa dell'interesse nazionale. Quindi questo nodo l'abbiamo voluto evidenziare e insieme, connesso, strettamente connesso a questi due aspetti, c'è poi l'aspetto ambientale, c'è l'aspetto della devastazione dei territori, al quale è poi a sua volta legato quello delle migrazioni. Quindi uno sconvolgimento mondiale che ha come matrice la guerra, le spartizioni delle aree di influenza, il reperimento delle risorse, delle materie prime e quindi la concorrenza, poi sostanzialmente, che è una guerra anche quella, è una guerra commerciale, è una delle tante guerre che si combattono.
Quindi chiaramente un tema.
Dunque,
un tema
noi partecipiamo anche al movimento No Base di Coltano, di cui so che poi più tardi ci sarà una compagna che racconterà un po' più nel dettaglio il percorso che stiamo condividendo. Della nostra assemblea antimilitarista,
che fa parte anche lei della vostra rete.
Sì, diciamo che noi siamo all'interno del movimento No Base e il movimento No Base parteciperà ad iniziative, ha partecipato ad iniziative anche dell'Assemblea Nazionale.
L'Assemblea Nazionale. Ha descritto un po' tutti i vari aderenti alla rete, insomma mi sembra molto ampio, ecco, con anche
è molto diversità
ampio. Politica, e questo probabilmente è anche un segnale positivo, perché il tema chiaramente riesce ad aggregare anche forze con idee diverse, perché è chiaramente molto sentito e, come ci hai raccontato, legato a tanti altri aspetti della vita sociale di tutti e tutte noi.
Sì, e tra l'altro volevo anche mettere in evidenza che la nostra rete è cresciuta a livello nazionale parecchio, perché nell'ultima assemblea che abbiamo fatto diverse assemblee nazionali, abbiamo fatto delle importanti date di lotta, che ora poi brevemente dirò, e comunque volevo dire che ne fanno parte della nostra assemblea nazionale anche altre realtà antimilitariste in altre città. Per esempio il movimento Nomus, per esempio il coordinamento antimilitarista di Carrara, realtà antimilitariste da Pisa, da Empoli, Torino, l'assemblea antimilitarista di Torino, l'assemblea antimilitarista di Milano, quella di Reggio Emilia, di Pordenone. E con queste realtà abbiamo fatto anche già dei momenti di lotta importanti e anche di studio, perché abbiamo avuto una prima assemblea il 9 di ottobre a Milano, poi c'è stata la manifestazione a Torino il 20 di novembre in occasione dell'Aerospace and Defense Meeting, quindi questa grande fiera mercato di vendita di armamenti e di sistemi d'arma. Poi a gennaio ci siamo rivisti, abbiamo organizzato a marzo, il 19 di marzo, una giornata di convegno che si intitolava Energia, Guerra ed Energia, ed era focalizzata sul ruolo dell'ENI all'interno degli equilibri geopolitici internazionali.
Ecco, e poi abbiamo di questo ci viene anche, ovviamente, da chiedere, visto che voi siete giustamente contrari alle missioni italiane all'estero, quanto queste missioni siano importanti per la multinazionale italiana dell'ENI. Per esempio anche la recente missione in Niger in qualche modo è collegata, giusto?
Sì, c'è collegata anche la missione Mare Sicuro in Libia, che continua a esistere, molti pensano che non ci sia più, invece c'è sempre e gode di grossi finanziamenti. E poi tutte le missioni che intervengono e che agiscono nel Sahel, l'area che va dal Golfo di Guinea al Corno d'Africa. La questione energetica è una questione basilare, importantissima, e che determina un continuo stravolgimento e bisogno di conferma e di ripristino di equilibri.
Anche per questo mi raccontavi quando preparavamo la puntata che avete avuto anche dei legami con chi in questo momento a Piombino sta lottando contro la ricostruzione di un rigassificatore da quelle parti. Quindi,
abbiamo un collegamento con i compagni di Piombino, con questo coordinamento nato da poco, e contiamo di avere in rete anche loro, di poterci mettere in rete tutti quanti, perché le questioni sono strettamente legate. E, tra l'altro, ci sono state manifestazioni anche così da parte di organismi facenti parte della nostra rete di recente, il 19 di giugno ad Aviano c'è un'assemblea che fa parte del nostro coordinamento che lavora e che combatte contro le caserme verdi, contro i poligoni di tiro che devastano il nostro territorio oltre quello che noi ci possiamo immaginare. Insomma, loro l'hanno Cao Malnisio, in Sardegna c'è Aforas, anche
sentiremo anche loro più tardi, infatti
loro hanno partecipato a diverse delle nostre assemblee, quindi diciamo che siamo in contatto anche con loro. Perché poi il militare lavora in una maniera particolare, no? Sotto il segreto di Stato, ci sono condizioni molto peculiari in cui agisce il sistema militare, per cui i poligoni di tiro poi sono sottoposti al segreto e ad aree non praticabili, quindi poi ci sono veleni, consumi di territorio e conseguenze molto devastanti sia sulla popolazione che sui militari stessi. C'è in questi giorni a Sassari un processo. Quindi ecologismo e antimilitarismo sono legati, come è legata la questione dell'economia di guerra, quella è una questione che ci riguarda molto da vicino.
Chiaramente anche tutta la situazione geopolitica fa da cappello a questo, è evidente che è quello che sta succedendo in termini di riposizionamenti di di ridistribuzione di potere è gigantesco e potrebbe avere conseguenze anche nei territori, proprio pensando al controllo che di questi territori già fanno in alcuni casi le forze militari, e che potrebbero aumentare nel tempo, specialmente in considerazione delle lotte che state mettendo in campo, che tutti e tutte noi stiamo mettendo in campo in questo momento.
Sì, perché il militarismo è anche una gestione del territorio che prevede controllo, che prevede repressione, che prevede ovviamente gerarchia, che prevede appunto controllo e repressione. E la situazione della guerra in Ucraina, quello che insomma il conflitto in Ucraina ci ha colto, diciamo, meno di sorpresa, ma perché? Perché quando c'è una corsa agli armamenti, quando c'è un aumento della spesa militare, quando c'è tutto un aumento del comparto e di tutto quel mondo, è chiaro che si va verso un avvicinamento alle guerre e a una politica di guerra che prevede la guerra come sistema politico, insomma, per cui il conflitto in Ucraina non ci ha colto di sorpresa da un certo punto di vista e ci ha trovato nella nostra posizione internazionalista di rifiuto di ogni forma di imperialismo, sia esso russo, europeo o statunitense. Quindi questo è una cosa di cui siamo orgogliosi e chiari fin da subito. E,
visto che hai citato l'Unione Europea, mi viene in mente una riflessione, no? Come quelle che sono da sempre state dichiarazioni ideologiche dell'Unione Europea sono cadute in un giorno con la guerra in Ucraina, e quindi quello che era, diciamo, il Dipartimento di Peace Facility sta finanziando di fatto il conflitto in Ucraina proprio da un giorno all'altro. Quindi lo spostamento di poteri è stato rapidissimo, in un secondo, no? E questo ci fa capire, come giustamente ricordi te, che ogni forma di imperialismo va naturalmente contrastata, perché non può essere un nostro referente in nessun caso.
Assolutamente. E comunque ti volevo dire che insomma i colossi industriali erano già pronti e preparati ad affrontare una cosa del genere, perché i grandi affari che hanno fatto negli ultimi anni, che stanno facendo e che faranno, perché come ti dicevo siamo a Torino, c'è l'assemblea antimilitarista che sta facendo una grossa battaglia, l'abbiamo portato avanti anche insieme in varie occasioni, contro la costruzione della cittadella dell'aerospazio, contro l'acceleratore di innovazione della NATO, che questa parola che non dice nulla, acceleratore di innovazione della NATO, non sono altro che dei fondi comuni di investimento che finanziano dei progetti innovativi, delle start-up, ovviamente nell'ambito della ricerca militare e quindi nell'ambito di altre di destinazione guerra, perché siamo contro le basi militari, siamo contro il riarmo, ma perché? Perché sono tutte operazioni finalizzate alla guerra. La guerra comincia da qui, comincia dalle nostre zone.
Ecco, anche questa cittadella dell'innovazione di Torino che ricordavi, che dovrebbe sorgere nel 2023, ha avuto una forte opposizione dai compagni di Torino, anche da quelle parti, insomma, ci sono state manifestazioni. Com'è andata?
Sì, sì. C'è stata ultimamente un'altra manifestazione, un'altra l'abbiamo fatta il 20 di novembre, e c'è attenzione, opposizione, non è detto che non si riconvolgi in qualche iniziativa da quelle parti, perché come ti dicevo la nostra rete lavora proprio in rete. La cittadella dell'aerospazio è una cosa importante che vuole fare di Torino un polo della ricerca degli armamenti importante, quindi questo sempre contrabbandato col solito ricatto dei posti di lavoro, che ormai è vecchio come il mondo, quando insomma la...
il ricatto che usano in ogni, in ogni circostanza.
Esatto, quando si potrebbe riconvertire tutta l'industria a scopi di pace, no? E con una funzione di una funzione sociale piuttosto che militare. Quindi
va bene, senti,
questo è un aspetto. Un'altra cosa volevi fare una domanda?
No, no, vai pure.
Dicevo che c'è un altro elemento, diciamo, importante, chiave del, della nostra attività, è il legame con le lotte sindacali. Quindi noi abbiamo sostenuto e, fortemente sia lo sciopero generale di ottobre, del 19 di ottobre, sia lo sciopero contro la guerra del 20 di maggio, l'abbiamo fortemente sostenuto, e stiamo partecipando al percorso, sosteniamo il percorso di, avviato da alcune sigle del sindacalismo di base, per uno sciopero europeo contro la guerra. Quindi siamo anche all'interno di questo percorso, che è anch'esso legato e connesso con tutta questa battaglia.
Ecco, in effetti la mia domanda voleva proprio essere questa, hai già risposto, quali sono i prossimi passi, quali sono le azioni?
I prossimi passi sono questi. Il 15 giugno il governo ha deliberato nuove missioni in Ungheria, Bulgaria e Mozambico, stanziando altri miliardi, si parla complessivamente di 51.623 milioni, quindi sono 51 miliardi di stanziamento. E questa, diciamo, questa, ora appena ne avremo un pochino più il dettaglio, comunque ci stiamo lavorando, pensiamo su questo tema di fare delle iniziative a livello locale, vediamo un po' come legarlo anche al discorso la base di Coltano, non come legarlo, legato c'è, è già legato, però insomma sono, l'idea sarebbe questa. Poi in autunno, come ti dicevo, abbiamo avviato questo percorso con alcune sigle sindacali di base per uno sciopero europeo contro la guerra, come ti dicevo, e a settembre avremo idea di una manifestazione che riunisca le realtà antimilitariste tra Pisa e Livorno, oltre al progetto di Coltano, perché ci sono numerose altre installazioni militari nella nostra zona. La nostra è una zona fortemente militarizzata già, perché c'è il campo d'Erbi, c'è l'aeroporto militare, c'è l'Accademia Navale, c'è la nuova base del comando delle forze speciali Confose, e poi ci sono gli incursori, e poi c'è il CISAM con le scorie nucleari che hanno riversato nelle acque di Tirrenia acqua inquinata. Insomma, la zona è calda, per cui noi vorremmo una ripresa che un po' riprendesse l'entusiasmo e la partecipazione che c'è stata il 2 di giugno a Coltano, perché Coltano è stato un momento che ha rilanciato anche il nesso fra lotta antimilitarista e lotta per la difesa del territorio. E poi a ottobre a Reggio Emilia, l'assemblea antimilitarista di Reggio Emilia ci ha già dato la disponibilità per un'assemblea sempre di tutta la rete a livello nazionale, e per rilanciare altre iniziative e il nostro lavoro sul territorio. Noi siamo convinti che sia importante che ci sia una forte presa di posizione dal basso, una presa di posizione che non può delegare quelle forze che poi in sede parlamentare si trovano a fare delle scelte diverse. Una lotta che non deve dar delega a nessuno, che venga dal basso, come la nostra rete, come la nostra assemblea antimilitarista a livello nazionale, cominciando da qui, dai nostri territori, cominciando dalle caserme, dalle fabbriche, dai comandi militari, perché se blocchiamo le basi, se blocchiamo l'invio di materiali, di mezzi all'estero sui teatri di guerra, è qui che si comincia a disertare la guerra, e tutto dipenderà da quanto noi riusciremo a farci sentire, ad alzare la voce e, diciamo, a far paura. Un'altra cosa che non ti ho detto prima, o forse l'ho solo accennata, un lavoro che stiamo cominciando è un lavoro sull'economia di guerra, perché siamo già in un'economia di guerra, data dall'inflazione, da aumento del debito, da mutamenti nelle produzioni, carenza di cibo, perché la guerra in Ucraina ha già scatenato un grosso problema alimentare che coinvolge, sta già coinvolgendo alcuni paesi e ci coinvolgerà tutti, quindi ci aspetta un autunno di difficoltà, ma che potrebbe essere anche l'inizio di una battaglia vera, seria, contro la guerra, contro tutte le guerre.
Lo pensiamo anche noi, e a questo punto ci diamo un appuntamento per risentirci assolutamente, per comunicare a chi ci ascolta poi come sono andate a finire tutte queste iniziative che avete messo in campo. Nel frattempo ti vogliamo ringraziare per essere intervenuta e nulla, ricordiamo appunto, come hai già detto te, la necessità di un'opposizione netta, popolare, dal basso, alla guerra, e anche quella di parliamo di diserzione, anche tu hai parlato di diserzione, sì. Mi pare una parola molto importante che in qualche modo ci sentiamo di sottolineare. Va bene Nadia, grazie ancora e
grazie a voi, saluto tutti, grazie.
Bene, allora abbiamo fatto questa lunga corrispondenza, ma ci vogliamo comunque prendere un po' di tempo per qualche commento qui.
Ma no, giusto una cosetta veloce, ciao a tutte e a tutti, buonasera a tutte e a tutti, come al solito. Certo, quest'anno abbiamo incrociato tanto, no? La compagna anarchica diceva che le multinazionali erano pronte, certo che sono pronte, sono sempre pronte, come sono pronte le economie di guerra. L'Ucraina in realtà è più rilevante non solo perché appare più sui giornali, ma perché influisce direttamente sulla nostra esistenza, no? Gazprom oggi ha chiuso il Nord Stream per 10 giorni di manutenzione programmata e non c'è fatta supplenza con i gasdotti che passano per l'Ucraina, quindi per 10 giorni niente gas. C'è il forte rischio, dicono i giornali, che non verranno riaperti i rubinetti nello stesso modo. Di fatto già si parla, l'altro ieri non mi ricordo, Draghi, ma l'Unione Europea sta parlando da tanto di razionamento del gas, quindi di conseguenza ne abbiamo parlato perché riaccendiamo le centrali a carbone e così. Ma perché tutto questo? Perché abbiamo un'esistenza molto noi energivora, e quindi noi qui fuori nel quartiere e così ci difendiamo le nostre energie anche con le armi, e l'ENI è il nostro, bisogna cercare di secondo me, però questo è un commento, quello di cui mi sono convinto quest'anno è che ci riguarda tutti quanti, non soltanto come opposizione dal basso, ma anche continuare a parlare di variazione sensibile del modello di sviluppo, perché noi mo per stare sui telefonini e sulle nostre, per condurre la nostra esistenza quotidiana bene o male, consumiamo 10 volte di più di un fratello, di una sorella in un paesino, 100 volte di più di un villaggio africano, probabilmente, dico a caso, ma saranno delle cose del genere.
Ma basta tornare indietro al noi di una ventina di anni fa, 20-30 anni fa, quindi precedenti a tutta una serie di tecnologie che adesso abbiamo e che usiamo tutti, come giustamente dicevi.
E quindi diventa difficile l'opposizione senza un per carità, facciamole, però notiamo che c'è sempre meno gente, notiamo che l'antimilitarismo, tra l'altro la diserzione, non c'è più. Io ho fatto obiettore di coscienza con obiezioni.
A livello internazionale, chiaramente.
Però in realtà gli eserciti sono eserciti professionisti, sono i nostri. In realtà si va verso, secondo me, dopo tutte queste puntate che abbiamo fatto su questi temi qui, pure sul cambiamento climatico, sul riscaldamento globale, si va verso una progressiva nostra arroccamento come popolo, quindi aumenteranno i conflitti ai confini dell'impero, per citare Zanotelli, o guerre stellari, insomma.
Comunque queste iniziative, diciamo, curiosamente hanno avuto, no, non curiosamente,
no,
maniera, anzi, non
la base di Coltano,
hanno avuto successo, un'adesione molto importante.
Bisogna cercare di fare aumentare la, esatto, aumentare la partecipazione, ma oltre ad aumentare la partecipazione e quindi rilanciare queste cose qui, la riflessione deve aumentare tanto, perché altrimenti stiamo sempre in un vicolo cieco di nonsense che mano a mano che passano gli anni i decenni, ci riguarda sempre più personalmente, proprio personalmente. Diventa difficile, no? E questo riguarda il nostro, la nostra aria condizionata di questi giorni qua, il nostro ventilatore qua in radio acceso o spento, riguarda il nostro prende la macchina, vanno al mare domenica o al lago di Martignano, perché poi noi andiamo al lago di Martignano e non ci andiamo in macchina, però non ci andiamo mica in bicicletta. Riguarda questo modello di sviluppo in cui sì, pure da e forse questo potrebbe essere un tema, visto che la collettiva per l'anno prossimo, pure da antagonisti, oppositori, ci dobbiamo interrogare su questo. Siamo energivori pure noi.
Eh sì, del resto tante volte ne abbiamo parlato in questa trasmissione, quindi diciamo oggi in qualche modo tiriamo un po' le fila del discorso. Bene, ci prendiamo una pausa musicale. Stiamo parlando di guerra, quindi ci sta bene un pezzo che si chiama Symphony of Destruction, la sinfonia della distruzione dei Megadeth.
Certo, che... famosissimo. Poi te ne suggerisco una per dopo, visto
okay.
Il tema.
Intanto partiamo con questo.
Swaying through the symphony of destruction.
E allora rieccoci in voce dopo questo pezzo che insomma un po' vecchio, è un pezzo di una trentina d'anni fa, che ci ha parlato di questa sinfonia della distruzione che ci fa girare in strada, ci fa ondeggiare in strada come dei topi richiamati dal pifferaio magico. Queste le parole della canzone.
Non sento.
E che noi insomma noi vorremmo sottrarci a questa musica diciamo fatale, la musica della guerra, la musica della distruzione. Bene, siamo tornati in voce e ci dovevamo collegare con una compagna del movimento Non Base di Coltano, però non siamo riusciti a metterci in contatto.
Non sento bene.
E invece siamo in contatto con un compagno del movimento Non Violento Sardegna. Ci senti, Carlo?
Non sento bene, sento molto lontano.
Noi ti sentiamo molto bene, quindi...
Okay, adesso un po' meglio.
Perfetto, allora ci siamo sentiti con te il 6 giugno scorso, quindi un po' più di un mese fa, e già ci hai raccontato alcune cose. Nel frattempo ne sono successe delle altre. Abbiamo visto che a livello nazionale un po' la rete antimilitarista si sta riorganizzando e sappiamo che siete anche in contatto con altri compagni e compagne in tutta Italia, e quindi volevamo fare un follow up, come si dice, come dicono quelli che sanno parlare.
Sì. Qua in Sardegna chiaramente quando ci eravamo sentiti erano da poco terminate le grandi esercitazioni, adesso siamo in un momento di pausa estiva, ma certamente riprenderanno le esercitazioni militari come sempre, come tutti gli anni, tra la fine di settembre ed ottobre, e io penso forse ad un ritmo ancora più sostenuto vista la congiuntura internazionale. E a questo riguardo dobbiamo anche renderci conto, stiamo iniziando a renderci conto come la Sardegna in questo clima stia diventando sempre di più anche un obiettivo sensibile in uno scenario di possibile allargamento della guerra in Ucraina, proprio in quanto è palestra della NATO a livello più o meno ufficiale e comunque di realtà. Cosa fare? Stiamo lavorando ultimamente, penso, su tre livelli, non solo come un movimento non violento, parlo come coordinamento, prepariamo la pace, e anche come comitato No Armi Trattativa Subito, che si è da poco formato in Sardegna. Lavoriamo sul livello socioculturale per destrutturare il linguaggio bellicista che sta praticamente inquinando la nostra cultura negli ultimi tempi, già a partire dal Covid e ancora in maniera ancora più strutturata in questo momento. Secondo, a livello giudiziario ci sono due processi che sono stati appena iniziati, forse saprete del processo ai vertici, ai capi di Stato Maggiore dell'esercito per disastro ambientale al poligono di Capoteulada, dove appunto i bersagliamenti di missili Milan hanno lasciato un territorio inquinato e radioattivo con scorie di torio e uranio, e questo è anche un altro processo che è quello che è stato appena avviato contro i vertici della RVM Italia, che gestiscono la fabbrica di bombe a Domus Novas Iglesias in Sardegna e che hanno allargato in maniera illegale la fabbrica, e quindi sono a processo per questo. con costituzione, tentativo di costituzione da parte civile di tutti i vari comitati e gruppi che lavorano a questo. E poi il terzo livello è quello dell'azione, della contesta di piazza, in cui occorre un lavoro di coordinamento stretto. Comunque ci riuniremo proprio domani a Cagliari con coordinamento Prepariamo la Pace, per decidere nuove iniziative in vista anche della giornata di mobilitazione del 23 luglio proposta dal cartello Europa for Peace e dalla rete Pace e Disarmo. Mi sentite?
Non si sente. No, no, ti sentiamo. Sì? Scusa, eravamo presi in altri problemi, ma ti sentiamo.
Ecco, volevo precisare, ecco, sul discorso del livello socioculturale, può darci una mano importante in questo nuovo comitato che si è costituito e che dovrebbe coprire un po' tutti i territori della Sardegna, anche quelli in cui in genere magari non si riesce tanto a essere presenti all'interno. No armi, trattativa subito. Questo comitato, che è stato promosso dall'avvocato docente Andrea Fugusa ed altri universitari, ha già avuto diverse centinaia di adesioni, sta iniziando a lavorare soprattutto in senso culturale fino a questo momento. C'è stato il 30 giugno un convegno con il professor Angelo Dorsi dell'Università di Torino, che è stato anche a Oristano il giorno prima, e ha parlato chiaramente. Angelo Dorsi è famoso anche per i suoi studi gramsciani, comunque ha parlato in questo caso di come è anche nato il conflitto, che pian piano è diventato armato, ma che prima era già presente ormai da molti anni nella zona del confine tra Ucraina e Russia, nel Donbass, e di come faccia parte di tutto uno scenario che è nato molto prima, già con la fine dell'Unione Sovietica nei primissimi anni 90. E quindi anche questo penso che sia molto importante allargare, ci permetterà di allargare il campo anche a livello culturale, cercando di avere maggiori apporti.
Ecco, visto che hai citato l'Unione Sovietica, ci viene in mente un po' questa riorganizzazione dei poteri a livello geopolitico, di cui abbiamo già parlato nella prima parte di trasmissione con la compagna del movimento contro le missioni militari italiane all'estero.
Sì. A livello giudiziario?
No,
sì.
Caso, diciamo,
approfondiamo un attimo.
Prego, vai.
Quindi la prima udienza che c'è stata contro i vertici militari per il disastro di Capo Teulada, quindi si parla appunto di disastro ambientale. Fra cui c'è anche il famoso generale Graziano, che era ai vertici del progetto per un futuro esercito europeo e di recente nominato come amministratore della Fincantieri, e quindi ci dice anche questo molto sul connubio che ci sia tra i comandi militari e le aziende che producono armamenti, sono legati a doppio filo. E contro si sono costituite a parte civile per il momento il gruppo giuridico e Legambiente, mentre invece non è stata accolta la richiesta da parte di privati e cittadini di Teulada. E questo mi sembra già abbastanza discriminante. E comunque l'udienza è stata poi rimandata a settembre, mi sembra il 23 se non erro, e quindi si riprenderà in autunno. Così come invece l'altra udienza per quanto riguarda la R2 Italia, che vede imputati anche l'amministratore delegato Fabio Sgarbi e il suo vice, alcuni funzionari delle amministrazioni comunali di Iglesias e Domus Novas, con capi di imputazione numerosi. Si va da semplici contravvenzioni a reati con abusi veri e propri. Per la costruzione del cosiddetto campo prove, vicino, abbastanza vicino in linea d'aria a zone anche abitate, senza nessuno studio di impatto ambientale, e addirittura con delle costruzioni attorno all'alveo di un torrente che sappiamo può costituire rischio idrogeologico. Riguardo a quest'ultimo procedimento, si devono costituire parte civile, già hanno nominato i loro avvocati, ma si deciderà nell'udienza del 10 ottobre, la prossima, e vari movimenti antimilitaristi, disarmisti e anche ambientalisti presenti in Sardegna, tra cui anche Italia Nostra, Sardegna, il Movimento Non Violento, Confederazione Sindacale Sarda, Unione Sindacale di Base, Cagliari Social Forum e vari altri.
Quindi anche
il comitato, diciamo, Riconversione RVM di Iglesias. Okay. Non volevo dimenticarmi questo.
Assolutamente. Sì? Dicevano che anche nel vostro caso, quindi, una partecipazione molto larga, e interessante anche il fatto che insieme alle forze antimilitariste ci sono anche le forze ecologiste, esattamente come ci diceva la compagna poco fa, quindi ritroviamo parecchio anche nel tuo intervento. Ecco, infatti volevo chiederti quali erano anche i rapporti con gli altri movimenti sul continente, sulla penisola italiana.
Ma appunto stiamo cercando di coordinarci anche con quelli che sono comunque gli eventi proposti a livello nazionale o europeo, per cercare di incidere di più, perché chiaramente ci accorgiamo anche che lo schieramento bellicista è talmente armaiolo, è talmente forte in questo periodo che dobbiamo farci sentire in modo più coordinato possibile, e quindi da qui anche cercare di aderire adesso ad esempio alla giornata del 23 luglio, che benché si sia ormai in piena estate, col caldo e tutto quanto, tutti i limiti che ci possono essere per anche la presenza di numerose persone, cercheremo di organizzare qualcosa per dare continuità. Poi chiaramente molte cose dovranno rivedersi all'inizio dell'autunno e a fine estate.
Certo, e noi già ti diamo l'appuntamento proprio per appunto riprendere con voi il discorso, quindi continueremo anche nella prossima stagione a sentirvi. Intanto ti ringraziamo di essere intervenuto e ti mandiamo un abbraccio dalla nostra radio.
Grazie a voi e al servizio che fate, e grazie a tutti gli ascoltatori. Allora, a presto, buona serata.
Ok, allora siamo nel frattempo anche riusciti a rimetterci in contatto con la compagna di Coltano, che poco fa non eravamo riusciti a sentire, quindi prendiamoci una pausetta e stavolta diciamo una.
Beh, visto che abbiamo parlato delle basi in Sardegna e della colonizzazione, che di fatto, no? Vi ricordate, qualcuno forse più grande se li ricordano, i sommergibili nucleari che stavano alla Maddalena e che davano proprio l'idea, anche quando stavi lì al mare, più o meno anche dal traghetto capitava di vederli, non so se qualcuno se lo ricorda, io l'ho visti qualche volta, mi è capitato, e davano proprio l'idea di un'occupazione, no? Da parte del, in quel caso lì la base non era neanche NATO, era proprio americana, e quindi a questo punto tanto vale sentire una canzone evocativa che si chiama America dei Rammstein. Però
living in America, America is wonderful, we're all living in America. America, America, America. We're all living in America, America, es wunderbar. We're all living in America, America, America. Wenn ihr tanzt, wird will ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren, ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen, die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus und vor Paris steht Mickey Mouse. Und wer nicht tanzen will am Schluss, weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wir bilden einen lieben Reigen, ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus und vor Paris steht Mickey Maus.
Allora, eccoci di nuovo in voce, siamo in contatto, siamo in collegamento telefonico con Rachele del movimento No Base, un movimento che...
Ciao a tutte.
Ciao, benvenuta in trasmissione. Diciamo, abbiamo seguito un po' il movimento di opposizione alla base militare dei Carabinieri che il governo...
Non ti sto più sentendo.
Ecco, adesso mi senti?
Adesso sì.
Sì, dicevo che appunto questa base militare dei Carabinieri dovrebbe sorgere probabilmente a Coltano, ma non è neanche sicuro, perché diciamo ci sono varie ipotesi. Noi ci siamo sentiti l'ultima volta il 2 maggio, quindi è passato un po' di tempo e ci sembrava giusto chiedervi cosa è successo nel frattempo, un bel po' di cose a quanto pare.
Sì, è vero, sono successe un po' di cose, tra cui l'ultima, il 7 luglio si è riunito il tavolo interistituzionale a Roma, al Ministero, un tavolo che appunto vedeva il sindaco della città, Michele Conti, il presidente della regione Gianni e il presidente del parco Bani, insieme appunto all'arma dei Carabinieri e al ministro della difesa Guerini, che si sono incontrati per appunto decidere dove collocare questa base. Inizialmente il DPCM, che ci tengo a sottolineare è ancora valido, è un DPCM che parlava di questa gigantesca base militare di 73 ettari all'interno del parco di San Rossore nella località di Coltano. Quando abbiamo scoperto questa cosa, nonostante appunto ci è stata tenuta nascosta per più di 3 anni, il movimento che è insorto è stato veramente molto forte e di conseguenza i poteri si sono dovuti un attimo ripensare alla ricollocazione di questa base e sono uscite delle proposte che al momento sono accordi verbali, nel quale non c'è niente di tutto questo riportato su carta ufficiale o su gazzetta pubblica. Le proposte che comunque sono uscite, che vale la pena iniziare a discutere, sono quella dell'ex base militare del CISAM, che è una zona abbastanza periferica da Pisa. La seconda è quella di Ospedaletto, e un'altra parla sempre comunque del borgo di Coltano. Inizialmente si era anche parlato di Pontedera, ma dall'ultimo tavolo interistituzionale questa proposta sembra essere messa da parte. L'idea,
tra l'altro, appunto,
quando, è quella di pacchettare.
Quando è stata annunciata Pontedera, abbiamo saputo che c'è stato immediatamente un movimento che si è formato dal basso in poco tempo per contrastare la decisione, giusto?
Sì, confermo, esattamente 3 giorni dopo l'uscita di Gianni che proponeva Pontedera si è trovata buona parte della cittadinanza pontederese a un circolo del centro, e successivamente hanno incominciato anche a seguire le nostre assemblee, quindi noi siamo in costante contatto con il comitato di Pontedera che appunto sta continuando a seguire le assemblee del Movimento No Base per essere, ecco, pronte e aggiornate nel caso l'idea fosse dirottarsi su Pontedera, anche se appunto al momento non sembra questo. La cosa più lampante è che sulla stampa c'è una confusione non banale, questo penso che sia anche funzionale a continuare ad annebbiare un attimo quelle che sono le aspettative. Si parla appunto sempre di Coltano in alcuni titoli, ma in altri no. Sembra che appunto Gianni punti su Pontedera, mentre il sindaco faccia di tutto per ospitarlo a Pisa, perché, come ha dichiarato più volte, per il sindaco sarebbe un onore ospitare questa base militare, che ricordo vedrà ospitati principalmente GIS e forze speciali, che appunto si dovranno allenare e preparare per quelli che saranno gli scenari di guerra che ci aspettano, proprio perché in realtà saranno delle squadre europee che dovranno riunirsi in questa base situata vicino Camp Derby per far diventare appunto Pisa sempre più un hub logistico di appunto trasporto armi e di addestramento di queste forze speciali.
Ecco, ci pare di capire che si stia facendo un po' di confusione, forse fa parte della strategia che stanno attuando. Del resto avete tanti interlocutori, perché in questa vicenda sono coinvolti il Comune di Pisa, la Regione Toscana, il parco di San Russore, i carabinieri stessi, quindi il Ministero della Difesa, e si vengono indicate tante località diverse, ci sono tanti cambiamenti, addirittura il PD si fregia, no, di aver impedito la costruzione della base nel parco, ma sappiamo tutti che comunque, come già hai ricordato, il DPCM è sempre valido, e quindi si tratta veramente di un risibile fregio che fanno. Ecco, ci viene da pensare che tutto questo sia fatto apposta per cercare di disperdere un po' questo movimento che siete riusciti a costruire.
Certo, ci tengo anche a sottolineare che le alternative che sono state proposte sono comunque alcune di queste zone che riguardano il parco di San Rossore, Massasciuccoli e Migliarino, perché appunto la zona del Cisamo, comunque la zona di Ospedaletto, si trova a una distanza di meno di 5 km da quelli che sono i confini del parco, quindi veramente di barzellette, appunto tutta la retorica sia del PD che della Lega, quella di salvare il parco ad ogni costo, ma comunque completamente ignari di quelle che sono invece le conseguenze ecologiche e climatiche che una base del genere implicherebbe sul nostro territorio. Quindi il prossimo appuntamento per noi sarà a settembre, dove appunto questo tavolo si incontrerà nuovamente. Vediamo se per concludere e per arrivare a una sintesi, perché al momento in realtà non c'è niente di tutto questo, cioè appunto una serie di proposte sul tavolo, questa idea dello spacchettamento che sembra verbalmente, ecco, quella più accordata, ma niente di tutto questo è ancora ufficiale.
Ecco, quindi anche tu, come i precedenti interventi che abbiamo avuto oggi, abbiamo sentito anche il movimento contro le missioni militari italiane all'estero, abbiamo sentito i compagni della Sardegna, anche nel tuo caso, giustamente, voi citate...
Ecco, vabbè, è caduta la linea. Non giusto una precisazione, la compagna citava il CISAM, che è il reattore nucleare militare che sta a Pisa, quindi ecco, insomma, ecco, il fatto di farlo lì vicino significa comunque allargare l'installazione nucleare, una zona in cui diciamo ci stanno intanto stiamo cercando di recuperare il collegamento, ci sono parecchi diciamo interessi militari, certo una base dei carabinieri di 73 ettari, l'altra volta mi ero perso la superficie, gigantesca proprio.
73? Sì, 73 è abbastanza difficile da immaginare.
Eccoci.
Abbiamo
Onda Rossa.
Niente da? Non ci riusciamo, vabbè, mettiamo una musichina. Ah, ci ha chiamato lei? Eccola, sei tornata. Mentre non c'eri più, parlavo del CISAM. Ciao, sono Lorenzo, parlavamo del CISAM, spiegando che è il reattore nucleare militare che ci avete lì, insomma, oltre.
Esattamente.
Perché l'hai citato, hai detto sta a 5 km dalla cosa, però insomma non è che è un'installazione qualunque.
No, infatti smantellare quella zona richiede una serie di lavori e di accortezze veramente notevoli.
Eh sì, che dovrebbe stare in dismissione quel reattore, anche quello, ma insomma pure lì ci sono problemi su dove mettere e come farlo.
Esattamente, poi ci tengo anche a sottolineare che come movimento stiamo chiaramente allargando le nostre reti, intrecciando sempre più alleanze, e una di queste è quella con il movimento contro il regassificatore che vogliono costruire a Piombino. Non so se è arrivata questa informazione.
Certo,
appunto c'è l'idea di acquistare questa nave di 330 metri che dovrebbe avere il compito di appunto trasformare il gas da forma liquida a forma gas, un gas che dovrebbe provenire dall'Arabia Saudita, principalmente dagli Stati Uniti, che verrebbero appunto ricollocare nel porto di Piombino. Ci sono già state delle manifestazioni molto molto grandi,
sì.
Ci siamo stati, abbiamo incominciato a scambiarci contatti e nell'ottica appunto di un autunno un po' più caldo e frizzante stiamo cercando di allargare tutte le lotte che comunque combattono per la difesa dei loro territori, che sono fortemente antimilitariste e che in una fase di crisi climatica come questa, ecco, pensano che sia necessario ricondurre queste risorse monetarie peraltro e non per basi militari o per rigassificatori.
E anche di rigassificatori in effetti abbiamo parlato durante l'anno, sia con anche il rapporto alla guerra, tanto per aggiungere a quello che dici tu, in rapporto alla guerra, appunto, che la polarizzazione, cioè diciamo lo spostamento dell'asse di rifornimento del gas verso il Qatar, verso comunque gli Stati Uniti se vogliamo, attraverso le navi gasiere, prevede appunto anche la realizzazione di questi impianti di rigassificazione dopo che il trasporto del gas avvenga sulle navi, che comunque non copre il fabbisogno. Ne abbiamo parlato molto approfonditamente anche in rapporto diciamo alla parte più di guerra dell'energia intorno alla questione ucraina. Quindi ecco, oggi parlando con te e con gli altri si sono intrecciati il rigassificatore di Piombino, è venuto fuori da tutti e tre gli interventi, effettivamente mi pare.
Entra perfettamente nella cornice che il nostro governo sta cercando di assodare, cioè prepararsi alla guerra e sganciarsi dalle dipendenze economiche da russe.
Certo, la cosa interessante è che non ci facciamo trovare impreparati, nel senso il fatto che movimenti di persone diverse, di movimenti diversi abbiano tirato fuori gli stessi temi e noi, nonostante alcuni slanci pessimistici miei in particolare, però insomma, nel senso comunque stiamo attenti, sembriamo almeno riuscire a intercettare questi movimenti,
questo,
riconnettendoli anche alla situazione diciamo geopolitica. Quindi così anche per fare
questo, sì. Il movimento sta crescendo, l'8 luglio abbiamo fatto una piazza a Pisa, la prima da quando siamo nati, che è andata molto bene, poi il comitato di Cortano.
Aspetta che ti sente, ti sei spostata?
Ops. Io sento un fischio.
Sì, okay. Sentiamo pure noi, ecco, no, ti si sentiva un attimo male. Adesso bene, adesso meglio, vai, ripeti l'ultima frase se puoi.
No, che appunto il movimento sta facendo dei passi importanti, anche col comitato di Coltano ci sono dei rapporti molto forti ed è vero che questa è una questione che ha toccato la vita di tante persone, non solo di chi fa magari attivismo da più tempo, dalle associazioni che sono già più strutturate, si sono avvicinate veramente tantissime persone, facciamo assemblee con centinaia di persone e questa cosa è veramente molto forte.
Sì. Scusa, forse la risposta al mio pessimismo precedente è che proprio attraverso queste lotte più territoriali in realtà si riesca a riaggregare persone che invece normalmente non sanno bene come interfacciarsi con, anche, con la anche con la difficoltà di relazionarsi a fenomeni così giganti come possono essere.
Perché è un tema che ci riguarda tutti e tutte, è un tema forte, è un tema che ovviamente aggrega, e penso che non sia un caso che si sia riusciti, no, a riaggregarsi intorno a questo tema e a farci trovare pronti. Ecco, questo mi pare, secondo me neanche se lo aspettavano un radicamento territoriale così forte.
No, questo è vero, cioè neanche noi che viviamo questo territorio ci aspettavamo tutto questo, cioè non ci aspettavamo di portare 10.000 persone il 2 giugno a Coltano, non ci aspettavamo di fare tutta una serie di eventi che dal 30 giugno abbiamo incominciato a organizzare, abbiamo fatto un dibattito in università con Sandro Mezzadra proprio sull'economia di guerra e come la base si situa in una cornice globale di appunto riarmamento europeo e non solo. Abbiamo discusso di quello che è stato il vertice della NATO e del fatto che queste cose appunto ci stanno toccando sempre più da vicino, e abbiamo incontrato i Climate Camp che ci saranno quest'estate, quello di Torino dal 25 al 29 luglio, quello che ci sarà sulle Alpi Apuane, Carsica, che appunto lotta contro l'estrazione del marmo, che dal 14 al 17 luglio sarà a Campocesina. Ci saranno anche i Nomus, sono i compagni che lottano in Sicilia. Siamo riusciti ad avere un dialogo anche insieme alla GKN e a questi Climate Camp, in un'iniziativa che è stata molto bella, e stiamo camminando.
Benissimo, ovviamente non cantiamo vittoria, c'è davanti un'estate che sarà sicuramente dura per poter portare avanti le lotte, ma noi ci teniamo in contatto e fin da ora vi invitiamo, insomma, a reintervenire in trasmissione quando ci saranno aggiornamenti.
Con molto piacere.
Grazie ancora per essere intervenuta e salutaci i compagni e le
grazie
compagni
a voi. Del Movimento grazie Urbano. A voi, buona serata.
Ciao.
Ciao.
Ok, siamo arrivati alla fine della trasmissione, insomma siamo andati un po' lunghi.
Come sempre, ormai è diventata una consuetudine, meno male, significa che abbiamo tante cose da dire. Eppure l'ultima puntata collettiva dell'anno, forse lunedì prossimo riusciamo a fare un'ultima di Libera Scienza, ma non ci risponde il nostro potenziale ospite. Comunque penso che ce la faremo l'ultima extra.
Qualcosa ci inventeremo.
Bonus track. Però diciamo che questa qui è l'ultima ufficiale, no, dentro Via Massima delle collettiva. E è stato bello
finché è durato,
e lo rifamo a voglia,
certo.
E quindi niente, e vabbè, quindi
salutiamo chi ci ha ascoltato, soprattutto chi l'ha fatto dal carcere. Continuate a sostenerci anche economicamente, questa radio non campa d'aria, lo ricordiamo sempre, ma perché c'è sempre bisogno del sostegno di tutti e tutte noi.
E certo, dal banner dal sito ondarossa.info si entra tranquillamente in tutti i metodi di sostegno possibile alla radio, che così può continuare a trasmettere senza padroni e senza nessun tipo di condizionamento, e dare voce, come abbiamo fatto oggi, a tutti i movimenti più di che altrimenti sarebbero silenziati completamente.
Esatto, poi con la propaganda che c'è in questo momento, figuriamoci. Insomma, bene, Entropia Massima direi che termina qui per oggi. Un abbraccio ancora a chi ci ha ascoltato.
Ciao ciao.
Ciao.